Il cammino pastorale, o il cammino dell'anno liturgico, cerca coi suoi mezzi, coi suoi segni, in enigma, in sacramento, appunto, come fa la Bibbia, no? Cerca in qualche maniera di rigiocare tutte le volte il percorso e quindi in qualche maniera quando arriva alla fine svela il nome. Festa della Trinità mi pare può assumere questo significato profondo. Così come la Bibbia ci ha accompagnato lungo la traversata perché imparassimo ad avere fede, ma poi la Bibbia è fatta per essere chiusa, per uscire dal libro e incontrare il Signore, no? Così la liturgia. Liturgia è fatta in qualche maniera perché il Signore possa rendersi presente con i suoi segni, con qualche segnale, Ma la liturgia è fatta per finire, quando arriverà l'incontro. E quindi mi pare bello che alla fine del cammino rituale, appunto, sacramentale, in compagnia di Gesù dei suoi misteri, la comunità si è invitata in qualche maniera a dire il nome di Dio, per usare i termini che usava la teologia, del resto lo vedremo in faccia, no? Quando si vede in faccia si capisce chi è, no? È come se tutta la nostra vita fosse stata compiuta con Dio alle spalle, questo vuol dire che è l'origine, e in qualche maniera ci ha fatto scivolare davanti, la creazione è questa, no? E in qualche modo arrivati alla fine potessimo girarci, oppure lui corre avanti, è più vero questo, lui corre avanti, e alla fine lo si vede in faccia, Cioè stiamo, non so, ma stiamo ritualizzando in realtà ciò che avverrà e che sta avvenendo in qualche maniera. Noi stiamo camminando effettivamente sulla spinta di Dio e lo stiamo attendendo, lo stiamo aspettando. Non è che il celebrare il suo nome, il dire adesso allora dopo la celebrazione della Trinità l'ho visto, no? L'abbiamo visto. Abbiamo celebrato il suo vedere, no? Il fatto che lo vediamo, l'abbiamo celebrato, quindi noi abbiamo visto solo una comunità, abbiamo visto una Bibbia, un predicatore, una messa, no? E soprattutto una storia, che è quella che stiamo vivendo. E comunque questo tentativo di dire il nome di Dio è un rischio da correre. Lo sappiamo, lo chiamo rischio perché appunto è un'impresa che non ci riesce, noi non possiamo dire Dio, no? Però lo sforzo di dirlo, sapendo subito che dopo ti devi mangiare la lingua, devi correggere, devi cambiare, devi dire però no, capito ancora niente, no? Ma lo sforzo è importante perché è un tentativo, per esempio, di dare un po' di determinazione al cammino cristiano, a chi siamo andati dietro noi. Sai, perché non si può tutte le volte nascondersi dietro il fatto è stato bello, è stato utile, mi è servito a qualcosa, ma bisogna pur dire a chi stiamo andando dietro, che corrisponde poi alla questione della verità dell'uomo. Cioè, o l'uomo, lo sappiamo benissimo come fa, o l'uomo si accontenta di tirare a campare che gliene frega di dare il nome a chi sta seguendo, però appunto che gliene frega della verità. Cioè, il cammino che sta compiendo è un cammino dietro a qualcosa di vero. Cos'è il qualcosa di vero? Come si chiama, appunto, questa faccenda qui? Sappiamo che i nostri figli, i nostri mariti, le nostre mogli, i nostri genitori sono brave persone, sono simpatiche persone, ma mica sono la verità della nostra vita. Certo, intuiamo che passa dentro lì. Non è bene, appunto, per l'uomo lasciar perdere lo sforzo di dire il nome di Dio. Accantonarlo tra le cose impossibili e inutili, perché soltanto tenendo viva la questione di Dio, cercando di dire il suo nome, l'uomo prova a dire veramente chi è lui. O anche questo non ci interessa, perché alla fine la questione è la stessa. Non è che dire Dio è un lusso che si può permettere qualcuno, dire Dio è il compito di ciascuno di dire chi è lui, chi siamo noi. A meno, anche qui, che ci accontentiamo di dire, io non so chi sono, a me basta che mi si dia da mangiare, mi si faccia vedere qualcosina, e via. forse si capisce perché noi non ne parliamo mai di questa cosa, e sembra quasi che più siamo amici più non ne parliamo. È come se noi dicessimo: guarda, siamo qui in famiglia, se vogliamo sbarcarci di questa faccenda, se vogliamo un po' non litigare, non parliamo di queste cose, dai. No, più siamo amici meno parliamo di Dio, per alcuni versi. Forse perché abbiamo paura di trovarci a disagio, di arrampicare sugli specchi, di confessare che siamo persi. Invece se diciamo cosa abbiamo fatto nella professione, quanto portiamo a casa, se diciamo appunto quel che pensiamo sulla politica, allora ci sembra di essere qualcuno, no? Se proviamo a dire Dio, ci tocca dire che proprio siamo poveracci. O forse non lo si fa perché si ha paura di impegnarci troppo, di doverci mettere radicalmente in discussione. E difatti, giustamente, diffidiamo da tanti discorsi inutili, addirittura fastidiosi su Dio, dove la religione è un dibattito per litigare, o peggio, alcune volte per coprire in maniera equivoca gli interessi o le paure. Cioè, forse intuiamo che i discorsi su Dio, le definizioni del suo nome, le dottrine sul suo conto, no? Per essere vere, per stare in piedi, possono solo riferirsi a una testimonianza. Cioè devono dire di un ascolto della sua parola. Dio parla. Cosa ho ascoltato io di Dio? Cioè solo così uno mi può parlare seriamente di Dio, non tutte le stupidate che diciamo noi delle nostre idee di Dio, che ci fanno irritare appunto, no? Mi devi dire se hai ascoltato qualcosa da Dio, e devi dire in qualche maniera ciò che tu gli hai detto. Devono dire delle parole che noi stessi a Lui rivolgiamo, appunto. Ecco, la fede cristiana, l'essere coinvolti nella vicenda di Gesù, cioè la fede cristiana, è convinta, e questo è il senso della dichiarazione iniziale e di tutti i saluti che ci facciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, di quando battezziamo, di quando professiamo il credo, no? La fede cristiana è convinta di aver ricevuto una rivelazione, una parola di Dio su Dio, e di poter confessare il nome di Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo. E la sua originalità è proprio questa. È convinta di poter confessare il nome di Dio senza offendere la sua trascendenza, la sua identità nascosta, e senza presumerlo di strumentalizzarlo, facendo in qualche maniera coincidere il dire Dio e dire l'uomo, dire se stessi. E mi pare il senso delle letture, ma di tutto il mistero cristiano. Certo, Dio è grande, è al di sopra di tutto ciò che noi possiamo capire, sapere, al di sopra di tutte le cose, eppure è vicino, conosce gli uomini, ama stare con gli uomini. Il Dio di Gesù, appunto, è un Dio molto umano, c'è dell'umano in Dio. La prima lettura lo diceva col linguaggio della sapienza, no? È detto della sapienza, che vorrebbe dire tradotto quello che piace a Dio, il gusto di Dio, no? Quello che Dio in qualche maniera, come facciamo noi quando gustiamo una cosa, che ci riempie, quello che riempie Dio, abbiamo sentito, è fin dall'inizio quello di giocare con gli uomini, no? Fin dall'inizio è desideroso, contento di creare, di stare con i figli dell'uomo. E quindi, grande tema della fede cristiana, la creazione, la storia degli uomini è una grande narrazione di Dio. Narrano i cieli la gloria di Dio, narra la storia la gloria di Dio. La creazione intera, soprattutto l'uomo, per il quale sono fatte le cose e grazie al quale ogni cosa acquista parola, tutti i temi della creazione, appunto, no? Che in realtà i cieli narrano perché c'è un narratore, no? Secondo la rivelazione cristiana. Il narratore è l'uomo, e perciò i cieli narrano perché l'uomo è immagine di Dio, perché parla, appunto. Adamo ed ogni uomo, e tutti gli uomini. Provate, cioè proviamo a pensare a queste cose che noi diciamo ai ragazzi nel catechismo. Cosa vuol dire per dire Dio, meglio, per ascoltare Dio? Bisogna in qualche maniera ascoltare tutti gli uomini, tutti. Bisogna lasciar parlare tutti gli uomini. Quindi in questo senso bisogna lasciar finire la storia. Facciamo finire il compito, eh? Questo vuol dire, mi pare, il dire Dio parla attraverso la storia. C'è ancora molta storia che ha da venire, io non so tante cose di Dio perché non conosco tanti uomini ancora. Allora Dio parla negli uomini e, questo è il grande mistero, in modo singolare e culminante in Gesù, il nuovo Adamo. E questo è l'ulteriore mistero della Trinità, appunto. Che in uno stiano i tutti, l'uomo singolare e universale, l'unico a cui si riferiscono i tutti, l'uomo che raccoglie la verità di tutti e la cui verità sta nella storia di ciascuno. Il secondo Adamo, che è venuto tra gli uomini, dopo molti uomini, fra gli uomini proprio, è capitato tra gli uomini, quindi in una cultura, in una lingua, in una storia, e che pure preesiste, e anche questo ulteriore mistero, no? Che uno dei tre, secondo i grandi testi di Paolo, in qualche maniera è umano da sempre, perché si parla in questi testi della rivelazione non solo della preesistenza del Verbo, ma della preesistenza di Gesù. Come a dire, uno di noi è da sempre nella Trinità, oppure appunto la Trinità è per l'uomo, è umana da sempre. L'uomo è capace di Dio per definizione, appunto. Non so, appunto, probabilmente sto dicendo cose sbagliate, ma Dio non può in qualche maniera essere se stesso se non in relazione all'uomo. Eresia. Però quella direzione lì penso si possa pensare. La via di accesso al nome di Dio è dunque l'uomo. L'uomo universale, tutti, che trova il suo paradigma nell'uomo singolare, Gesù. E appunto l'uomo singolare osa dire, anche qui, ciò che tutti sanno, cioè che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Evidentemente lui, essendo stato nell'origine, li può chiamare in qualche maniera. Noi solo alla fine li potremo chiamare, solo Gesù li può chiamare fin da principio, appunto, no? Ma anche qui, anche sui temi tipici della Trinità, si potrebbe continuare a tenere questa linea antropologica del discorso. Infatti la cosa più sorprendente del Dio cristiano, di questa rivelazione di Dio, cos'è la cosa più sorprendente, più originale, ciò che fa, che rende schizzinoso il discorso religioso nostro rispetto all'Islam, per esempio, rispetto al giudaismo, per esempio, rispetto alle grandi religioni? Cioè, questa idea della Trinità è assolutamente un po' politeista, un po' difficile, no? Un po' barbara, un po' grossolana per chi ha l'idea alta del Dio unico. L'originalità è che il nostro Dio è uno e plurale, cioè non è appunto una solitudine orgogliosa, gelosa, ma è un'unità che esiste solo nello scambio, nella comunicazione. L'unicità di Dio, Dio è uno solo, non è quella di un blocco, di un gioiello, di un diamante compatto, ma è un'unità che si fa un po' come il nostro corpo, fino al pelino ultimo, è me, sono io, l'unità del corpo è evidente. Cioè, noi possiamo dire io grazie alla percezione dell'unità corporea, e tuttavia mica mi direte che il corpo è un'unità costituita. Basta una sensazione, basta un'emozione, non dico un incontro, un viaggio, una visione della vita addirittura, ma basta un piccolissimo gesto umano nostro e il corpo è in fieri, è da fare, è in movimento, è un processo. Un po' come il nostro corpo che è uno, ma la sua unità si fa, si costruisce. E non è il nostro corpo immagine di Dio, appunto. Il tempio di Dio non è il nostro corpo. Abbiamo l'idea di Dio dal nostro corpo, dal fatto che siamo in molti. Siamo in molti e siamo uno. Certo. Noi siamo in molti animali anche, in molti vegetali, in molti minerali, quindi noi abbiamo un'unità da fare che è nostra, e quindi comprende la nascita, la morte, il mangiare, il digerire, lo star male, la paura, eccetera. Sappiamo insomma cos'è presso poco, però l'immagine di fondo è quella. Anche Dio è pulsazione, è vita, si potrebbe dire in qualche maniera è metabolismo, è scambio, uno scambio certo cosciente e voluto in Dio. Quindi la vita in Dio è luce e amore. Ma amore cosa vuol dire, appunto? Amore vuol dire che in Dio c'è insieme unità e differenza. I diversi fanno uno. Dio è uno e plurale. E infatti Dio creò l'uomo, maschio e femmina li creò. Dopo l'immagine del corpo, quella della coppia. Saranno due in una carne sola. Vedete, il nostro corpo continua a dire Dio, la nostra persona continua a dire Dio, ma due non basta in Dio, c'è anche questa realtà impercettibile, ma attiva, che comanda l'unità, che è l'amore, e viene chiamato spirito. Nella coppia, del resto appunto, nella coppia l'amore non esiste a parte come un terzo, al di fuori dell'uomo e della donna, nasce dal loro incontro, e tuttavia è l'amore che li mette in movimento l'uno verso l'altro, che fa dei due una carne sola. L'idea di un terzo nella coppia, appunto, la intuiscono tutti i fidanzati, che in qualche maniera c'è qualcosa che li unisce. Il senso sacro dell'amore viene da questo fondamentalmente, no? In Dio è un po' la stessa cosa, lo spirito è spirito del padre e del figlio, un solo spirito per due. E poi qui si entra evidentemente, chi ha fatto un po' di catechismo, chi ha letto qualcosa sa che dietro qui c'è tutto, lo sentirete anche il canone della liturgia, tutti questi termini dogma, il credo che diciamo tutte le domeniche, tutto lo sforzo di definire i tre, che cosa sono questi tre in Dio, e noi abbiamo trovato il concetto di persona, ma per esempio oggi per come la persona è concepita come individuo emancipato, autonomo, è difficile chiamare Dio tre persone senza pensare che siano tre. Ce l'abbiamo fatta con i greci a trovare il termine di persona, ma non lo sappiamo, dobbiamo continuare a spiegarlo, a relativizzarlo, a modificarlo. E comunque dietro qui c'è tutto lo sforzo teologico complesso condotto dai cristiani lungo i secoli in una messa in relazione del mistero cristologico, della simbolica trinitaria, della vita di Gesù e di tutta la logica della rivelazione, con le domande e le obiezioni provenienti da diversi aspetti della vita cristiana e dalle diverse culture in cui il cristianesimo si è trovato. Il lavoro che un gruppo di noi ha tentato di fare quest'anno sul credo, proprio sulla Trinità, ha avuto qualche sentore di cosa ha voluto dire nei grandi concili del III, IV secolo l'elaborazione di queste dichiarazioni del credo, proprio in un dialogo strettissimo col giudaismo e con l'ellenismo. No? Però appunto non è questo che in questa meditazione per incontrare il corpo di Cristo stiamo facendo, eh? Non fermiamoci su queste speculazioni, ma mi interessa di stare su questo tentativo di far capire un po' come la ricerca dell'identità, del nome di Dio è indissociabile dalla ricerca della nostra identità, che riguarda appunto il corpo, riguarda la sessualità e riguarda la società, la politica appunto, no? La nostra realtà umana, anche appunto la fraternità umana, è costruita sul modello divino, anche noi siamo in molti e in qualche modo siamo uno. Anche qui il fenomeno della singolarità di ciascuno di noi è il fatto che ciascuno di noi è uomo, è umano. E l'uomo consiste proprio in questo rapporto singolarissimo tra la singolarità e l'universalità. Noi siamo uomini in quanto possiamo concordare subito con un altro che ci si fa incontro il nostro essere umani, il riconoscimento dell'altro come me stesso. Questo è il principio etico dell'universalità, dell'umanità. Perché condanniamo la violenza, l'omicidio, la violenza sessuale, il rubare? Perché condanniamo queste cose? Perché vanno contro il principio dell'universalità, no? Allora tutti noi siamo in questo mistero, siamo in molti e uno, ma anche questo non è un fatto, come noi o vigliaccamente, quando ce ne frega, no, diciamo, a me interessa il fatto di quello che vi faccio io, eh? Oppure quando appunto viviamo nella superficialità. Questo non è solo un fatto, ma è un compito, cioè l'unità dei diversi. Pensate appunto l'impresa di volersi bene in coppia, l'impresa di fare dei figli, di volerli come nostri e nello stesso tempo di volere che se ne vadano e di creare la successione, le partenze, il fatto di allacciarsi e slacciarsi nella vita, i legami. Ma tutto appunto, dall'amicizia alla vicinanza, alla socialità. Allora, l'unità dei diversi è frutto di legami, di relazioni d'amore multiforme, familiare, interpersonale, sociale, politico. Cioè l'umanità una è da costruire incessantemente attraverso le nostre scelte. È questa umanità una, nell'amore che coniuga le sue diversità, che sta l'immagine e somiglianza di Dio. E ciascuno di noi è immagine e somiglianza di Dio nella misura in cui entra in questo lavoro. Beati gli operatori di pace. Beati i misericordiosi, beati i miti. Cioè, è simile a Dio chi dà la vita per unire i diversi. In questo senso la santità politica, appunto. Dopo, certo, la cosa scandalizza, perché in realtà la relazione politica comporta l'interesse e il conflitto. E questo sembra il contrario della fraternità. E tuttavia l'intenzione ultima politica è la santità dei corpi, è la fraternità, appunto. Cioè, non si possono distinguere i piani. Detto tra parentesi e chiudiamo, si capiscono le opportunità e le responsabilità del cristianesimo, meglio dei cristiani, in questa società. Noi abbiamo un'idea molto moderna di Dio, molto politica, democratica. Il nostro Dio è società, e nello stesso tempo che ha al centro l'unità, la pace, la comunione, l'alleanza, appunto, no? Si intuisce le opportunità, per questo il cristianesimo, nella cosiddetta epoca di cristianità, dove dominava il cristianesimo, ha commesso un sacco di errori, di violenze, perché funzionava in maniera monolitica, in maniera assolutistica, fanatica anche. Tutto quello che condanniamo oggi, le crociate, i processi agli eretici, le streghe, l'inquisizione, da che cosa derivano se non da un'idea totalitaria di Dio, che è una bestemmia contro il Dio Trinità, appunto. il quale esiste soltanto nel recupero della diversità, per natura, infinitamente appunto. Per questo Gesù ha abbattuto un sacco di barriere, perché è il diverso, perché se c'era un escluso doveva andare da quello per dire Dio. Non ha costruito la regione dell'identità, appunto, del fondamentalismo, che è il vero tarlo di queste società democratiche. Il tarlo perché, certo, la società democratica impaurisce per il caos che sta generando, perché non ci spendiamo per trovare le ragioni di stare insieme in questa maniera così intelligente come la democrazia, ma tutti pappano egoisticamente, poi si chiedono come mai non abbiamo le ragioni di un patto sociale. Allora questo genera le reazioni appunto identitarie o animali, di quelle della razza o di quelle della violenza, del fondamentalismo appunto. Pensate appunto in questo processo storico di individualismo, di democrazia, di pluralismo e nello stesso tempo di globalizzazione delle culture, delle religioni. La fede in un Dio non chiuso, in un monoteismo geloso, monolitico, totalitario, ma concepito come comunità di persone in relazione, aperti incessantemente all'altro, è la logica della creazione. Ed è sorprendentemente la logica dell'incarnazione, perché questo è un Dio che non cerca solo quelli uguali a sé, altri dei, ma cerca l'altro più altro che ci sia, questo animaletto sparso nell'universo che è l'uomo. Dove risulta appunto in maniera evidente questa passione di Dio per colui che è infinitamente altro. L'onnipotenza di Dio è di saper riconoscere fino all'infinito l'altro. E questa, dico, una risorsa incredibile per quest'epoca complicata che stiamo vivendo. Noi cristiani, se non avessimo ormai annacquato il cristianesimo in una religiosità che non sa più a che cosa serve, o meglio si sa a che cosa serve, ma purtroppo serve solo, non è più vera, serve solo, la verità non è che serve, a noi ci serve invece una religione che ci serve, è una risorsa appunto di dare una grande mano a questo momento storico. E sarebbe anche l'occasione di trovare una grande pertinenza, invece di continuare a sognare la società monolitica una volta, avremmo una grande pertinenza di presenza in una società con queste caratteristiche, se noi ricordassimo il nome del nostro Dio, a patto appunto che riusciamo veramente a testimoniare il nostro Dio, non solo a dirlo. A patto che sulla questione di Dio siamo disposti a impegnare seriamente noi stessi.